E così è arrivato anche il mio turno di salutarvi, di ringraziarvi per essere all'ascolto. Un grosso abbraccio da parte mia, da parte del vostro Enzo, a tutti voi che siete in ascolto dall'altra parte. Vi ricordo che nello studio del libro profetico di Zaccaria siamo giunti al capitolo 12. Abbiamo detto che il capitolo 12 apre la terza sezione di questo libro, nel quale troviamo gli aspetti profetici connessi con la seconda venuta di Cristo. Le parole centrali di questo capitolo sono le parole Gerusalemme e in quel giorno, espressioni che vengono ripetute molte volte. Passiamo ora a leggere versetti 8 e 9 da questo capitolo. In quel giorno il Signore proteggerà gli abitanti di Gerusalemme. Colui che fra loro vacilla sarà in quel giorno come Davide. La casa di Davide sarà come Dio, come l'angelo del Signore davanti a loro. In quel giorno io avrò cura di distruggere tutte le nazioni che verranno contro Gerusalemme. Davide era stato un buon soldato. Se hai qualche dubbio, leggi il resoconto riguardante i problemi con suo figlio Absalom, oppure di come prese le redini di una nazione dispersa, divisa, rimettendola assieme, e come trattò i Filistei. Davide era un buon amministratore, un grande soldato, un generale dalle grandi strategie, un uomo, insomma, con immense capacità. In quel giorno, persino l'uomo più debole sarà come Davide. La casa di Davide sarà come Dio, avrà prestigio, autorità. Questo passo è veramente eccitante. Davide sarà come Dio. Voglio ricordarti che dalla discendenza di Davide è venuto uno che è Dio. Quell'uno è il Signore Gesù Cristo, nato da Maria, della casa di Davide. È nato nella città di Betlemme. Maria era andata lì per il censimento, perché era della casa di Davide. Anche Giuseppe vi era andato per lo stesso motivo, ma non aveva niente a che fare con la nascita di Gesù dal punto di vista della discendenza. Andarono a Betlemme e Gesù nacque nella casata di Davide. Matteo scrive: genealogia di Gesù Cristo, figlio di Davide, figlio di Abramo. Capitolo 1, versetto 1. È così che si apre il Nuovo Testamento. Che egli è il figlio di Davide viene detto subito. Lui è anche il figlio di Abramo, ma Davide è menzionato prima. Tutte le nazioni convergeranno contro Gerusalemme, cosa che vedremo in dettaglio nel libro dell'Apocalisse. Tutte queste grandi profezie sono come treni o aeroplani che arrivano in stazioni o aeroporti provenienti dai punti più diversi. Tutte queste grandi tematiche profetiche, che hanno origine in diversi punti della Bibbia, convergono nel libro dell'Apocalisse, come in un grande aeroporto o in una stazione centrale. In quel giorno contro Israele si muoverà un nemico che viene dall'esterno. Perché Dio li proteggerà, ci chiediamo, perché li libererà? La ragione ci è detta qui, al versetto 10. Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme lo spirito di grazia e di supplicazione. Essi guarderanno a me, a colui che essi hanno trafitto, e ne faranno cordoglio, come si fa cordoglio per un figlio unico, e lo piangeranno amaramente, come si piange amaramente un primogenito. Spanderò sulla casa di Davide e sugli abitanti di Gerusalemme, abbiamo letto, lo spirito di grazia e di supplicazione. Questo è un altro motivo per cui credo che l'attuale ritorno di Israele in Palestina non sia il completo adempimento della profezia che li riguarda. La profezia non solo qui, ma anche in Gioele, dice che Dio verserà su loro lo spirito di grazia, cioè lo Spirito Santo. Spanderà lo spirito in quel periodo e per effetto di questa diffusione di spirito gli saranno testimoni ed egli li proteggerà durante il periodo della grande tribolazione. L'Apocalisse parla dell'angelo che sigilla queste persone. Infatti è scritto in Apocalisse 7, al versetto 4. E udii il numero di coloro che furono segnati con il sigillo, 144.000, segnati di tutte le tribù dei figli di Israele. Questi 144.000 rappresentano il popolo che conosciamo come Israele e che vive in quel territorio. Riguarda solo loro. Non una parte di un gruppo qualsiasi, ma una parte del popolo di Israele. C'è un altro grosso gruppo di persone che devono essere sigillate, ma non ce ne viene dato il numero. Sono gentili che verranno sigillati durante quel periodo. Attraverseranno il periodo della grande tribolazione e si schiereranno dalla parte di Dio. Quando la Chiesa sarà rimossa da questa terra, lo Spirito Santo, da quello che possiamo capire dalla Scrittura, non lascerà la terra, ma avrà una missione diversa. Tornerà a fare ciò che faceva prima del giorno della Pentecoste, cioè andrà su diverse persone. Zaccaria dice che lo Spirito verrà sparso su quel rimanente che tornerà sulla terra. Non penso che quando sono diventati una nazione nel 1948 sia stato un momento in cui dire lo Spirito è stato sparso. quando lo Spirito verrà sparso, riconosceranno Cristo come Salvatore. Questo sarà il compimento del grande giorno dell'espiazione, quando guarderanno a Lui. Nel capitolo 13 svilupperemo questo punto. Si apre così: «In quel giorno vi sarà una fonte aperta per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme, per il peccato e per l'impurità». Poi, al versetto 6 dello stesso capitolo, leggiamo: «Gli si domanderà, che sono quelle ferite che hai nelle mani?» E gli risponderà: «Sono ferite che ho ricevuto nella casa dei miei amici». In quel giorno guarderanno a colui che hanno trafitto e sarà fatta una domanda: cosa significano queste ferite? Non ci aspettavamo che il nostro Messia, il nostro Re, giungesse con le ferite che hai tu sulle mani, sui piedi, sul costato. E lui risponderà: ho avuto queste ferite nella casa dei miei amici. Sono già venuto una volta, ma non mi avete accettato, nemmeno ricevuto, e ora sono tornato. Faranno cordoglio per questo. Qui ci viene data la spiegazione del perché Dio difenderà Gerusalemme. Spanderà su di loro lo spirito della grazia. Amico, amica, questo è l'unico modo in cui tu ed io, oggi, siamo riempiti dello Spirito di Dio. Non devi cercare di sforzarti, di faticare, pensare di dover essere un super santo per poter avere lo Spirito Santo. Tutto quello che devi fare è presentarti a Gesù Cristo come peccatore e accettare che abbia compiuto ogni cosa per te, che sia il tuo Salvatore. Allora sarai ripieno dello Spirito Santo. Paolo parla ai Corinzi, che erano credenti immaturi, li definisce carnali, ma ugualmente dice loro: non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi e che avete ricevuto da Dio? Quindi non appartenete a voi stessi. 1 Corinzi 6, versetto 19. Lui è lo Spirito di grazia. Non ne sono ripieno perché sono un credente super o perché sono un po' più avanti di un altro, è a causa della grazia che Lui fa queste cose. Ed è per lo stesso motivo che lo fa per Israele. Visto che ha mostrato la sua grazia a me, non ho obiezioni se farà la stessa cosa verso il suo popolo. Israele lo conoscerà quando il velo sarà sollevato dai loro occhi, dice Paolo, sempre ai Corinzi. Questo velo non sta a significare che non sono responsabili. In qualunque momento uno di loro dovesse dare il suo cuore a Cristo, Paolo dice chiaramente che il velo sarà rimosso e vedranno Cristo come Salvatore. Questo vale ancora oggi per qualsiasi peccatore. Non sei perduto perché non hai sentito il Vangelo, né per questo né per altri motivi. Sei perduto perché hai fatto la scelta di respingere Gesù Cristo. Gira la falsa idea oggi che, per un motivo o per l'altro, non siamo responsabili. Anche se per grazia, io e te siamo responsabili nel rispondere alla meravigliosa infinita grazia di Dio. Quindi Dio non ci salva per le nostre abilità, nemmeno attraverso la nostra fede, ma per il prezioso sangue di Cristo. La fede, vedi, è il mezzo con cui accettiamo quanto Dio ha fatto per salvarci. Terminiamo ora la lettura del capitolo 12 di Zaccaria, versetti dall'11 al 14. In quel giorno ci sarà un gran lutto in Gerusalemme, pari al lutto di Adadrimmon, nella valle di Megiddo. Il paese farà cordoglio, ogni famiglia per proprio conto, la famiglia della casa di Davide da una parte e le loro mogli da un'altra parte, la famiglia della casa di Natan da una parte e le loro mogli da un'altra parte, la famiglia della casa di Levi da una parte e le loro mogli da un'altra parte, la famiglia dei Simeiti da una parte e le loro mogli da un'altra parte, ogni famiglia rimasta da una parte e le mogli dall'altra. In quel giorno. Non cominci a stancarti di sentire Zaccaria che parla di quel giorno? Spero di no, naturalmente, ma non hai ancora sentito niente. Fino all'ultimo capitolo, all'ultimo versetto, parlerà di quel giorno. Ora dovremmo aver capito cosa significa questa espressione. È conosciuta anche come il giorno del Signore. Il giorno del Signore comincia quando la Chiesa lascia questa terra, a rapimento. In quel giorno inizia la tribolazione, la grande tribolazione, poi continua lungo tutto il regno millenario, fino al tempo in cui la ribellione verrà sedata e inizierà il regno eterno. Ci sarà gran lutto a Gerusalemme. Questo è il vero giorno dell'espiazione. Il giorno dell'espiazione, nel sistema mosaico, era l'unico giorno in cui Israele doveva piangere. Il giorno dell'espiazione era fatto per i loro peccati. In quel giorno ci sarà un gran lutto. Vorrei aprire una parentesi. Quando si annuncia il Vangelo, spesso viene detto: vieni a Gesù, Egli cambierà la tua vita. I tuoi problemi non esisteranno più, avrai una nuova personalità e raggiungerai i tuoi obiettivi. Vengono offerte molte cose attraenti, ma cosa diciamo dei peccati? Cosa ne è stato dei tuoi peccati? Hai mai pianto sui tuoi peccati? Hai mai spezzato il tuo cuore riconoscendo che sei un peccatore? Dovresti, perché è proprio per quei peccati che Gesù, il Salvatore, è morto. Ci dovrebbe essere quel lutto, quella sofferenza che viene dall'intimo nella vita cristiana. Quello che forse manca è l'avvicinarsi a Cristo in lacrime. In lacrime perché riconosciamo di essere dei peccatori sporchi, marci ai suoi occhi, e persino le nostre buone opere sono una biancheria sporca per Lui. Se la mia giustizia è un mucchio di panni sporchi, immagina cosa sono i miei panni sporchi. Se potessimo vederci con gli occhi di Dio, non ci sopporteremmo. Questa è la cosa di cui abbiamo bisogno oggi, pentimento da parte dei credenti, pentimento per i nostri peccati. Pari al lutto di Adadrimmon nella valle di Megiddo. Questo si riferisce ai tempi di Giosia. Giosia era un re molto amato e quando morì ci fu grande lutto per lui. Geremia pianse per Giosia come per nessun altro. Faranno cordoglio ognuno per conto proprio, cioè sarà fatto in modo privato. Questo pentimento è qualcosa che molti di noi, anche oggi, devono fare in privato. Sarà un vero lutto. Che grande peccato avevano commesso. Avevano rifiutato il loro Messia quando era venuto la prima volta. Pensare a come sarà quando tornerà una seconda volta e ci saranno quelli che hanno ascoltato il messaggio del Vangelo e lo hanno rifiutato. Voglio dirvi che sta arrivando il giorno in cui il Signore Gesù tornerà su questa terra. Oggi, se senti la sua voce, non indurire il tuo cuore. Apri il tuo cuore e ricevilo in modo intimo come il tuo personale salvatore. Se vuoi essere aiutato a fare questo passo, puoi telefonarci, puoi scriverci. Noi cercheremo di aiutarti molto volentieri. E così arriviamo al capitolo successivo, voltiamo pagina, arriviamo a Zaccaria, capitolo 13. Questo capitolo come tema ha la purificazione di Israele. Stiamo vedendo che il libro di Zaccaria è molto importante. L'ho sempre apprezzato e penso che sia un libro un po' trascurato. Ogni volta che lo leggo imparo qualcosa di nuovo. Nei capitoli precedenti abbiamo visto un chiaro progresso di un programma che ha avuto inizio con la prima venuta di Cristo sulla terra. A quel tempo era entrato a Gerusalemme ed era stato venduto per pochi pezzi d'argento. Solo parte della profezia di Zaccaria si è adempiuta alla sua prima venuta sulla terra, il che indica che il rimanente si adempirà alla sua seconda venuta. È stato rifiutato come buon pastore, come il buon pastore che ha dato la sua vita per le pecore. Nel futuro deve arrivare qualcun altro. Non è ancora arrivato e non apparirà fino a che la Chiesa non sarà rimossa da questa terra. Sarà il falso pastore che guiderà la nazione di Israele, così come il mondo nel periodo della grande tribolazione. La sola liberazione a quel tempo sarà la seconda venuta di Cristo sulla terra, quando verrà a stabilire il suo regno. Solo Lui, solo Gesù può portare la pace su questa terra. Il mondo vuole, desidera la pace. Il cuore umano desidera la pace più di ogni altra cosa. Non illudiamoci che un qualsiasi uomo sia in grado di portare la pace in questo mondo. C'è solo un bambino, nato più di 2000 anni fa, che è l'unica speranza per una pace permanente. Solo Lui può portare, porterà la pace su questa terra. Porta in perpetuo il titolo che gli è stato dato da Isaia nel versetto 6 del capitolo 9, Principe di Pace. Ha un programma, un piano per portare una pace perfetta. Stabilirà il regno dei cieli sulla terra. I profeti, specialmente Zaccaria, descrivono questo programma con alcuni dettagli. In questo luogo, come in altre parti, scopriamo qualcosa del carattere di questo regno, cose che noteremo andando avanti. Abbiamo già visto che il regno ha molti aspetti fisici che attirano gli uomini. Il deserto sboccerà come una rosa, lo zoppo salterà, il cieco vedrà e ad alcuni piace pensare alle strade dorate di Gerusalemme. Ma quando prendiamo questa strada ci dimentichiamo degli aspetti spirituali. Abbiamo già visto in questo piccolo libro che il regno sarà caratterizzato dalla verità. Gerusalemme si chiamerà la città della fedeltà, il monte del Signore degli eserciti, Monte Santo. Certamente non è così oggi, ma sarà la città della verità, della fedeltà, quando Cristo vi regnerà. Vorrei aggiungere che non c'è una capitale nel mondo oggi che sia conosciuta per la verità. Il regno di Cristo non sarà caratterizzato solo dalla verità, sarà caratterizzato dalla santità e dalla giustizia, come vedremo nei primi due versetti di questo capitolo. E al capitolo 14 vedremo che anche i sonagli dei cavalli e le pentole del Tempio saranno santi per il Signore. Il regno sarà anche caratterizzato dalla libertà e dalla paura. Troveremo questo aspetto al capitolo 14. Aggiunto a questo, il regno sarà caratterizzato dalla gioia, come abbiamo visto al capitolo 10, versetti 6 e 7. Io rafforzerò la casa di Giuda, salverò la casa di Giuseppe e li ricondurrò perché ho pietà di loro. Saranno come se non li avessi mai scacciati, perché io sono il Signore, loro Dio, e li esaudirò. Quelli di Efraim saranno come un prode, e il loro cuore si rallegrerà come per effetto del vino. I loro figli lo vedranno e si rallegreranno, il loro cuore esulterà nel Signore. Sarà un periodo di grande gioia. Tutti questi sono aspetti spirituali, non fisici. E sono aspetti, appunto, spirituali del regno. E il principale è la pace. Quando Cristo verrà a regnare, parlerà di pace alle nazioni. Abbiamo seguito nella profezia di Zaccaria il programma di Dio che porterà la pace permanente nel mondo. Quando Cristo è venuto la prima volta, è stato rifiutato, è stato venduto, dato ai gentili che lo hanno crocifisso. Poi c'è un periodo del quale Zaccaria non parla. È il periodo della Chiesa, quello che stiamo vivendo oggi. Quando finirà, apparirà il pastore stolto, l'anticristo. Non introdurrà il regno, porterà il periodo della grande tribolazione. La sua dittatura mondiale può essere abolita solo dalla venuta di Cristo per stabilire il suo regno sulla terra. Questo è ciò che abbiamo davanti. E lo troviamo al capitolo 13. Tutto questo dovrebbe essere preso in modo letterale. La ragione per cui molte persone, oggi, pensano che Dio non abbia uno scopo futuro per Israele è che non credono che Dio intenda davvero quello che dice. Non potresti leggere la sezione che è davanti a noi e ignorarla, a meno che tu non decida di accantonarla come spirituale. Se fai questo, non hai un concetto molto alto dell'ispirazione della Scrittura. Il centro del piano di Dio, come abbiamo visto al capitolo 12, è Gerusalemme. Negli ultimi tre capitoli di questo libro, dal 12 al 14, il nome Gerusalemme appare 23 volte. Amico, amica, Dio non l'avrebbe usato tutte queste volte se non avesse voluto intendere letteralmente proprio Gerusalemme. Iniziamo a leggere della purificazione della nazione di Israele, versetto 1 di Zaccaria, capitolo 13. In quel giorno vi sarà una fonte aperta per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme, per il peccato e per l'impurità. In quel giorno. Abbiamo già determinato che ci riferiamo alla grande tribolazione ed arriva fino al regno millenario. Cristo verrà su questa terra, dopo la grande tribolazione, e poi stabilirà il suo regno. Questo versetto non si riferisce alla prima venuta di Cristo. In quel tempo non ha aperto una fontana per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme, per il peccato e per l'impurità. Invece lo hanno respinto, hanno crocifisso il loro Salvatore. Persino Paolo, l'Apostolo, scrisse ai Romani, al capitolo 10, versetto 3, «Perché ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio». Una fontana è la potenza purificatrice di Dio aperta dalla morte di Cristo sulla croce. Alla sua prima venuta, Israele rifiutò il suo Messia, il suo Salvatore, e la fontana sarà aperta per loro alla sua seconda venuta sulla terra. Il capitolo davanti a noi continua la presentazione del programma di Dio, e abbiamo visto nel capitolo 12 che in quel giorno Dio spanderà il suo spirito sul popolo di Israele. Anche il profeta Gioele ha parlato di questo. È in questo tempo che la fontana sarà aperta per loro, cioè quando realizzeranno che Cristo è stato crocifisso per loro. Abbiamo visto che guarderanno a Lui. E ricordate che questa è la parola di Dio, e Lui è stato molto chiaro. Guarderanno a me che hanno trafitto e faranno cordoglio. Sarà un vero giorno di espiazione per questo popolo, quando Cristo verrà una seconda volta. Saranno fortemente toccati e lo Spirito di Dio rimuoverà il velo dei loro occhi. Paolo dice chiaramente che il velo può essere rimosso anche oggi, se desiderano veramente abbandonare i loro peccati. Mi voglio fermare qua, proprio con questo capitolo 13 del libro profetico di Zaccaria. Io vi ringrazio per l'attenzione, intanto ci sentiamo domani alla stessa ora. Ciao.